Nella puntata precedente vi abbiamo raccontato dei trapianti di cute, delle banche, dei tessuti, di come funziona, anche dell'importanza che hanno questi trapianti per salvare letteralmente le vite di tante persone. Insomma, vi abbiamo dato anche i numeri, ci avete scritto, avete apprezzato, insomma è un settore ancora molto poco conosciuto, però ci è arrivata una mail a cui abbiamo pensato che valesse la pena rispondere a tutti, quindi usare questa mail per fare un po' di servizio pubblico. E la mail ci è arrivata da Thomas,
che ci ha scritto facendoci i complimenti, ovviamente ce li prendiamo tutti e lo ringraziamo molto, è stato molto gentile, e poi ci ha raccontato che ascoltando l'ultima puntata appunto di Ciulo Nascenza gli è venuto in mente che al rinnovo della carta di identità gli era stato chiesto se volesse donare gli organi e non era mai stato contrario, però in quel momento forse è stato preso un po' alla sprovvista e quindi Thomas ha detto no perché non si aspettava la domanda in quel momento. Ora sta avendo un ripensamento, vorrebbe rettificare questa situazione o comunque in sostanza fare in modo che sia chiaro che lui è disposto a donare gli organi e anche i tessuti. Solo che, Mautino, come si fa in questo caso?
Allora, in realtà è più semplice di quello che sembra, perché appunto si fa normalmente al rinnovo della carta d'identità all'anagrafe, però si può fare anche in altri momenti. Si può fare di persona andando alla ASL, dove allo sportello dedicato si può chiedere un modulo, compilandolo lo si firma e appunto si dichiarano così le proprie volontà, ma si può fare anche online andando sul sito sceglididonare.it, ve lo lasciamo in descrizione, così anche se non avete capito lo trovate lì, e sul sito, partendo proprio dalla home page, con un click si accede all'area dedicata proprio alla donazione e lì, registrandosi con i vari metodi di conferma dell'identità, si possono manifestare le proprie volontà in merito di donazione organi e tessuti.
Ringraziamo Thomas per l'email che ci ha dato la possibilità di chiarire anche questo aspetto legato alla donazione, e adesso però, Mautino, ci occupiamo della puntata.
Eh sì, oggi ci occupiamo di intelligenza artificiale e salute e di enormi frane. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Nathan Labens è un imprenditore nel campo dell'intelligenza artificiale ed è anche un nostro collega, podcaster, autore, conduttore di The Cognitive Revolution, che è un podcast dedicato agli sviluppi e all'analisi dell'intelligenza artificiale, e proprio nel podcast ha recentemente raccontato la storia drammatica di suo figlio Ernie, un bambino di 6 anni che a un certo punto ha iniziato a stare male. Non aveva dei sintomi particolarmente gravi, per lo più si trattava di dolori alla pancia oppure alle ginocchia, quindi inizialmente pensavano che fossero dovuti a cadute, movimenti, magari all'influenza, e poi dopo un po' si sono consultati col pediatra che ha ricondotto il tutto alle cose da bambini, insomma quelle cose lì che capitano quando si è piccoli.
Eh sì, c'era solo una cosa che però era strana anche per i medici, e cioè un valore negli esami del sangue che era un po' anomalo, ma anche lì può succedere e non sembravano quindi esserci sintomi specifici tali da giustificare degli approfondimenti. Dopo un po' di tempo Labens ha preso l'intera cartella clinica del figlio e l'ha data in pasto ai modelli di intelligenza artificiale, prevalentemente a ChatGPT, a Claude, con altro sistema un po' meno citato degli altri, nelle versioni a pagamento di questi sistemi che lui già usava quotidianamente peraltro. Ed è qui che poi è successa la cosa veramente incredibile, perché laddove i medici umani vedevano una situazione che era tutto sommato normale, magari con qualche anomalia che poteva essere passeggera, l'intelligenza artificiale ci ha visto un segnale d'allarme per una malattia molto grave, cioè un tumore.
Labens torna quindi dai medici, mostra i risultati, insiste, probabilmente ha insistito molto nel podcast, lo racconta, e alla fine, dopo ulteriori esami che i medici stessi si convincono a fare dopo aver letto tutti i resoconti delle intelligenze artificiali, si scopre che il bambino aveva una forma di tumore del sangue particolarmente rara, caratterizzata da una crescita del tumore molto veloce. Adesso Ernie è in cura e sta seguendo le cure previste per quel tipo di tumore.
E ovviamente questa è una storia che contiene al suo interno tante anche diverse chiavi di lettura.
E abbiamo deciso di partire da qui proprio per parlarvi di una cosa che sta succedendo sempre di più e della quale si è iniziato a discutere qui in Italia solo da poco tempo, in concomitanza con il lancio negli Stati Uniti da parte di OpenAI di ChatGPT Salute, uno strumento dedicato esclusivamente ai temi medici. E quando è uscita la notizia qualche settimana fa, Megnetti mi ha mandato un messaggio che diceva: ma cosa mai potrà andare storto? E in effetti il primo pensiero che abbiamo avuto è stato: aiuto, no? Non bastava il dottor Google, adesso abbiamo pure il dottor ChatGPT, che fa anche un po' più paura.
Eh sì, ovviamente quella era una battuta, anche perché se ci pensiamo per bene ci siamo sempre rivolti a qualcosa oltre che a qualcuno per avere informazioni legate alla nostra salute, dal più recente Google alle meno recenti enciclopedie mediche quando ancora le si sfogliavano. E quindi abbiamo studiato, abbiamo letto un po' la letteratura scientifica e oggi proviamo a raccontarvi perché la questione è molto più complessa di come possa sembrare in superficie. E la prima cosa che si nota facendo una ricerca su questi temi è che è tutto molto veloce ed anche difficile star dietro ai vari sviluppi. Per darvi un'idea, a dicembre del 2022, in una puntata che avevamo dedicato alle questioni scientifiche da tenere d'occhio nell'anno successivo, parlavamo di questo ChatGPT come di un sistema sperimentale, dicevamo che aveva grandi potenzialità e che si portava dietro anche qualche rischio. Sono passati 3 anni, però nel mondo della tecnologia 3 anni sono tantissimi, sembrano 30, e oggi i modelli linguistici come ChatGPT sono davvero ovunque, spesso senza che ce ne accorgiamo.
Pensa se avessimo detto qualcosa tipo: ah, non avrà nessun futuro.
Esatto, invece eravamo facili profeti.
Esatto, rimanendo però solo in ambito sanitario, l'intelligenza artificiale è già usata a diversi livelli che vanno dall'analisi dei dati all'assistenza proprio nelle decisioni cliniche, passando per la diagnostica per immagini e l'organizzazione proprio pratica delle strutture sanitarie. Gran parte degli investimenti delle aziende del settore si concentra proprio qui, sui sistemi di supporto alla sanità, con un dibattito enorme sulle sfide future, tra opportunità che in tanti vedono e i rischi che forse sono ancora difficili da definire e quindi da contenere. Tutte le principali riviste scientifiche di ambito medico hanno delle sezioni dedicate all'uso dell'intelligenza artificiale nella ricerca e nella clinica. È un settore immenso, sterminato, che ti dà quell'impressione di sopraffazione per cui se fai il nostro lavoro ti dici: non potrò mai leggere tutto, no? Non potrò mai aver completato, perché ne escono in continuazione. Quindi noi continueremo a parlarne, ne parleremo sicuramente più volte, ma oggi ci concentriamo su un aspetto specifico, quello dell'uso di questi sistemi per avere informazioni sulla propria salute, quindi in prima persona, come ha fatto Nathan Labens e come fanno milioni di persone in tutto il mondo ogni giorno.
È davvero milioni, perché stando ai dati che sono stati diffusi da OpenAI parliamo di circa 230 milioni di richieste a settimana solo per ChatGPT, quindi immaginatevi di aggiungere tutti gli altri sistemi di intelligenza artificiale. E le persone chiedono ovviamente di tutto a questi sistemi, dai sintomi di un'influenza agli effetti collaterali di un farmaco, fino magari a caricare gli esiti degli esami del sangue per farseli spiegare, visto che sono spesso un po' complicati, asterischi, non asterischi. E questo avveniva ancora prima del lancio di ChatGPT Salute, che come vi dicevamo è proprio dedicato agli aspetti sanitari. In Italia, secondo i dati dell'Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano, un italiano su 10 ha già usato questi sistemi per avere delle informazioni sanitarie e quasi la metà li usa per capire per esempio che malattia ha, e il 30% per avere informazioni su farmaci e terapie che dovrebbe seguire. E poi sempre da questo sondaggio è emerso anche che i motivi per cui ci si rivolge a questi sistemi non sono poi così diversi da quelli che valevano per le ricerche sull'enciclopedia medica o su Google di cui parlavamo poco fa, e quindi cioè la rapidità e la facilità d'uso, e magari cercare anche di mettersi un attimo tranquilli in attesa di andare dal medico.
Eh certo, se il sistema funzionasse il ricorso a questi strumenti sarebbe molto minore, ma in molti casi l'alternativa è o qualcosa di scadente oppure il nulla. Questo è un virgolettato da un articolo del New York Times dal titolo "Empatico, disponibile ed economico, quando l'intelligenza artificiale offre ciò che i medici non offrono", un titolo che descrive bene il contenuto, e effettivamente l'articolo esplora proprio le motivazioni della scelta di usare questi sistemi integrandole con una crisi crescente del sistema sanitario. L'articolo ovviamente parla della situazione statunitense, però come ci siamo detti più volte in Ci vuole una scienza, la crisi ce l'abbiamo anche noi qui in Italia. Aggiungeteci che i chatbot, quindi questi sistemi che si basano di fatto sull'interazione via chat, hanno tutto il tempo del mondo, non mettono fretta, non hanno la coda di pazienti fuori dalla porta, non si stufano e rispondono rispondono sempre, diciamo, bene, con empatia, senza mai giudicare. Per cui se a un medico certe cose non si chiedono perché magari ci si vergogna oppure per paura di una reazione di qualche tipo, beh, il chatbot non giudica, risponde, ti dice magari anche che è una domanda molto importante. Grazie per avermela fatta.
Esatto, su questo sono molto accondiscendenti, però c'è un aspetto interessante che riguarda la storia da cui siamo partiti ed è legato a quello che viene chiamato empowerment dei pazienti, cioè la possibilità per i pazienti di contare un po' di più, di avere un pochino più di potere anche nel confronto poi con il personale sanitario. E il British Medical Journal ha scritto che quella che una volta era la relazione a due, quindi fra medico e paziente, diventerà sempre di più una relazione a tre, con l'intelligenza artificiale sempre più presente come terza parte, magari un po' lì nel mezzo. E alcuni utenti utilizzano i chatbot per muoversi consapevolmente nel sistema medico, per esempio chiedono all'intelligenza artificiale di interpretare esami di laboratorio o di fornire delle liste di domande che possono poi essere sottoposte ai medici. In alcuni casi questo ha permesso ai pazienti di far prendere in considerazione trattamenti validi che magari i medici non avevano considerato all'inizio.
E il settore delle malattie rare, come nel caso di Nathan Labenz, da cui proprio siamo partiti, è forse quello più interessato e motivato a un uso consapevole dell'intelligenza artificiale. Parliamo di un ambito molto specifico. Avevamo fatto anche una puntata, no, dedicata alle malattie rare, e in questo ambito sì, i medici stessi spesso mancano di conoscenze aggiornate e i pazienti che hanno le malattie rare riferiscono di ricevere delle informazioni impreciso, magari lente, insomma è sempre molto difficile. E quindi i pazienti rari, già prima dell'arrivo di questi sistemi di intelligenza artificiale, navigavano nella letteratura scientifica, frequentavano congressi, cercavano da soli delle soluzioni, e l'intelligenza artificiale in questo senso può essere uno strumento, come nel caso appunto di Labenz, per rendere più facile l'accesso alle cure più efficaci e semplificare quel tipo di ricerche mettendo magari un po' d'ordine, oppure anche trovare la malattia, perché appunto sono sistemi che sono fatti per individuare dei pattern o delle crepe nei pattern, e quindi magari vedono delle cose che un occhio umano non vede, perlomeno in prima battuta. Tutte queste sono cose, diciamo così, positive, no? Ci siamo concentrati su quello che l'AI può fare, può essere un assistente colto, gentile, sempre disponibile, e però c'è sempre quella domanda di Megnetti, no? Che aleggia: che cosa potrà mai andare storto? Perché effettivamente le cose possono anche andare male.
E il primo grande problema, come vi abbiamo già raccontato in passato, è quello che i modelli linguistici come ChatGPT in realtà non sanno le cose, le calcolano applicando dei metodi statistici. Poi c'è tutto un dibattito grandissimo se anche noi non facciamo più o meno la stessa cosa, definizione di intelligenza, ne parlavamo anche nella scorsa puntata, è tutto molto complicato. Però diciamo che in questo calcolare, in questo fare le cose in un certo modo, le intelligenze artificiali talvolta inventano di sana pianta, producendo quelle che in gergo vengono chiamate allucinazioni. Solo che se un chatbot allucina sulla data di nascita di un cantante o magari mentre inventa un'immagine, non succede nulla di così grave. Se invece lo fa sulla salute, beh, questa è davvero un'altra storia.
Prendiamo il caso di Jeffrey Fowler, un giornalista del Washington Post. Ha voluto fare un esperimento, ha dato in pasto a ChatGPT Salute, quindi nella versione che effettivamente c'è già negli Stati Uniti, 10 anni di suoi dati sanitari, che comprendevano, tra le altre cose, 29 milioni di passi, 6 milioni di misurazioni del battito cardiaco raccolti dal suo Apple Watch, quindi l'orologio, quello che segna un sacco di cose. Alla richiesta di dargli informazioni sulla sua salute, l'AI gli ha dato un voto F, gravemente insufficiente. Fowler è andato nel panico, è corso da un cardiologo, convinto poi di avere anche un po' i giorni contati, e si è sentito dire che quella valutazione non aveva nessun senso. L'intelligenza artificiale aveva scambiato un rumore nei dati per un segnale clinico drammatico, e soprattutto, facendo poi altri esperimenti, altre indagini, Fowler ha scoperto che cambiava voto a ogni richiesta. Una volta era F, la volta dopo era B. E in questo caso parliamo della versione di ChatGPT specificamente tarata per occuparsi dei dati sanitari, quella che è stata annunciata con grande enfasi, no, dall'azienda OpenAI, quindi non della versione che stiamo usando tutti qui in Italia.
Esatto, e cambiando sistema e spostandoci da OpenAI a Google, il quotidiano britannico Guardian ha fatto recentemente invece un'analisi delle informazioni mediche che compaiono nella overview, cioè quella sintesi che è generata dall'intelligenza artificiale e che trovate su Google, poco sopra i link, no? C'è di solito una cosa che cerca di darvi già la risposta.
Il boxino del male, potremmo chiamarlo.
Il boxino del male, il boxino mal informato spesso, soprattutto. Nonostante Google come azienda dica che quel sistema si basi su fonti autorevoli, in realtà quell'intelligenza artificiale, a conti fatti, almeno secondo il Guardian, tende a dare priorità alla popolarità rispetto all'accuratezza scientifica. E quindi magari succede che vengano citati dei video di YouTube più spesso dei siti medici ufficiali o magari dei portali governativi che hanno determinate informazioni legate alle politiche sanitarie, e i risultati possono essere davvero letali. In un caso l'intelligenza artificiale ha consigliato ai pazienti con tumore al pancreas di evitare i cibi grassi, che è un suggerimento che è definito pericoloso dagli esperti perché impedirebbe l'assunzione delle calorie necessarie per affrontare dei trattamenti che invece sì, sono salvavita. E altri errori che sono stati documentati includono l'interpretazione fallace dei test di funzionalità del fegato, che potrebbe indurre per esempio delle persone malate a credersi sane, e anche l'indicazione errata del PAP test per la diagnosi del tumore vaginale. E poi alla fine di tutto questo è anche emerso una cosa abbastanza inquietante che è legata all'incoerenza, cioè le intelligenze artificiali forniscono risposte diverse e attinte da fonti diverse anche a fronte della medesima ricerca che viene ripetuta nel tempo. Quindi un po' la cosa che succedeva a Fowler quando si sentiva dire che era F oppure che era B, quindi se era insufficiente o meno nelle sue prestazioni cardiache.
E quello che emerge dall'analisi della situazione in ambito sanitario è che, proprio come nell'ambito dell'informazione, le intelligenze artificiali sono molto presenti a vari livelli, no? E la vera differenza però sta nell'uso consapevole. Sperare di avere la risposta facile nella sintesi di Google oppure in una chat con un qualche chatbot significa molto probabilmente cascare male. Imparare invece a conoscere questi sistemi, comprenderne i limiti, provare anche a usarli in maniera il più consapevole possibile può invece essere un aiuto, ovviamente in attesa che poi le istituzioni facciano il loro lavoro per cercare di dare delle regole e delle norme per proteggerci.
Decisamente, e come dicevamo prima, ChatGPT Salute non è ancora disponibile in Italia, non è neanche detto che lo sarà a breve o che lo sarà del tutto, visto che ci sono regole diverse sul trattamento dei dati personali, dei dati sensibili fra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Però, a prescindere dallo strumento specifico, i chatbot sono già qui e, come ci dicono i sondaggi, sono anche molto usati. Quindi vogliamo chiudere con qualche consiglio utile per provare perlomeno a usarli al meglio, rifacendosi a un piccolo prontuario che era stato pubblicato dal New York Times.
Allora, il primo punto è di trattare questi sistemi come una risorsa educativa, non come un medico. L'intelligenza artificiale è un assistente che ci aiuta magari a preparare una visita, a capire meglio un termine difficile oppure a stilare una lista di domande intelligenti da fare allo specialista, però ci deve essere un medico dall'altra parte e quindi la decisione finale deve essere sempre presa insieme, paziente e medico, entrambi in carne e ossa.
Per massimizzare l'efficacia e anche ridurre i rischi, gli esperti suggeriscono inoltre di adottare un approccio che sia critico, testando i chatbot con quesiti di cui si conosce magari già la risposta basandosi su visite passate. In questo modo si può valutare l'accuratezza delle risposte e ovviamente anche i limiti stessi del sistema.
Un aspetto cruciale sottolineato dal New York Times riguarda la gestione della compiacenza dell'intelligenza artificiale. Poiché questi modelli tendono a confermare le ipotesi di chi li interroga, è importante fare delle domande aperte oppure chiedere esplicitamente all'intelligenza artificiale di assumere il punto di vista di uno specialista oppure ancora di criticare la propria risposta precedente. Quindi non chiedere ho questi sintomi, secondo te ho un tumore, ma magari una forma del tipo sei un medico, prova a criticare la mia ipotesi, oppure fammi tu tutte le domande necessarie per esplorare questo ragionamento. Quindi l'idea è quella di obbligare questi sistemi a indagare invece di darci la risposta, perché di nuovo non sanno dare una risposta.
E i due consigli finali sono di stare ovviamente attenti alla privacy, limitando la condivisione di dati sensibili, e poi quello che vale sempre per tutto, verificare attentamente le fonti. Se l'intelligenza artificiale vi dà un consiglio, chiedetele da dove viene, poi andate a vedere dove è stato pubblicato, se c'è consenso su questo, eccetera. Insomma, tutta la cassetta degli strumenti da indagatori scientifici che vi raccontiamo spesso proprio in questo podcast. Ovviamente fare tutto questo è un lavorone, però è necessario per ridurre i rischi e sfruttare meglio le potenzialità potenzialità di questi sistemi, ricordandosi che sono uno strumento e ovviamente non la soluzione.
A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ci sono oltre 1500 persone sfollate a causa di una grande frana che dal 25 gennaio sta interessando il comune. Avrete visto le immagini impressionanti dei palazzi crollati a causa proprio del cedimento del terreno. Probabilmente avrete anche letto delle polemiche intorno alla vicenda, non tanto per come è stata gestita l'emergenza, ma per il fatto che era noto da molto tempo che l'altopiano su cui è stata costruita Niscemi è poco stabile.
E già, infatti, alla fine del Settecento una relazione scritta dall'archeologo e naturalista Saverio Landolina Nava aveva raccontato di un evento franoso che era iniziato il 19 marzo 1790 e che poi era proseguito per 8 giorni. E i movimenti del terreno erano davvero inesorabili, un po' come oggi, ma lenti, e questo aveva consentito di evitare che ci fossero gravi incidenti o molti morti. Quel racconto probabilmente andò dimenticato per diverso tempo, ma secondo gli esperti non c'è molto da sorprendersi per quanto è accaduto in questi giorni, visto che c'erano stati poi altri segnali, altri episodi in tempi relativamente recenti.
Vero, nell'ottobre del 1997, quindi quasi 30 anni fa, anche se fa impressione dirlo, c'era stata un'altra frana che non aveva causato morti, ma che aveva comunque comportato danni per decine di edifici e che aveva reso necessario lo sfollamento di oltre 100 famiglie da uno dei quartieri della città. Una chiesa fu talmente danneggiata da rendere necessaria la sua demolizione e dalle indagini emerse poi che diverse case danneggiate erano state costruite abusivamente, soprattutto negli anni 70. Si era costruito in aree dove era meglio non costruire, di fatto anche proprio per via della scarsa stabilità del terreno.
E l'altopiano di Niscemi, a circa 300 metri sul livello del mare, infatti arrivando dalla pianura è difficile non notare la città che svetta rispetto al resto del territorio, come ha anche raccontato Angelo Mastrandrea, che per il Post ha raggiunto la zona tempestivamente in questi giorni per raccontare come stanno andando le cose. A Niscemi aveva piovuto tantissimo la settimana scorsa a causa del passaggio del ciclone Harry, che aveva causato anche gravi danni in Calabria, Sardegna e in altre parti della Sicilia. Le forti piogge hanno infatti causato degli smottamenti, delle inondazioni e delle violente ondate del mare, e appunto la frana di Niscemi di cui si sta parlando in questi giorni.
E allora, nel salutare e abbracciare chi vive in quelle regioni colpite dall'uragano, ci avete anche scritto in questi giorni per chiederci di parlarne sul Post. Ci sono degli articoli appunto che raccontano per bene sia che cosa è successo sia quali sono i danni, no? Che sono stati fatti, però qui ci vogliamo concentrare proprio su questa vicenda di Niscemi e provare a capire velocemente come sia possibile che franino degli interi pezzi di una città, no? Come dicevamo poco fa, Niscemi è su un altopiano, buona parte del terreno più superficiale è formata da sabbia di vario tipo, a cominciare dall'arenaria, che è una roccia sedimentaria composta da granuli di sabbia tenuti insieme da altri materiali. Al di sotto di questo strato di arenaria ce n'è uno più solido e compatto, formato da argille. Il primo strato si inumidisce facilmente e può diventare saturo d'acqua, tipo spugna, per esempio quando piove molto, mentre invece quello sotto, quello di argilla, è impermeabile.
E le grandi piogge del ciclone Harry hanno fatto sì che molta acqua si infiltrasse velocemente attraverso questo strato di sabbia e che lo impregnasse, rendendolo più pesante di quanto non sia di solito. L'acqua poi, per gravità, ha continuato a scendere nel terreno fino a quando ha incontrato lo strato argilloso, che è impermeabile, e lì ovviamente si è fermata, formando una sorta di cuscinetto d'acqua. Solo che dopo un po' di tempo tutta quest'acqua ha fatto sì che l'argilla diventasse fangosa e scivolosa, quindi non più in grado di trattenere lo strato sabbioso che aveva di sopra, che ha iniziato a scivolare a valle lungo i margini che erano già ripidi e che si erano formati con gli eventi franosi più antichi. Per capirci, e qui non ce ne vorranno i geologi, però è proprio per dare l'idea, è un po' quello che succede con le lasagne. Quando lo strato di ragù e besciamella ha la giusta densità, lo strato sottostante di pasta riesce a trattenerlo e quindi potete trasferire facilmente una fetta dalla teglia al piatto. Se invece besciamella e ragù vi sono venuti troppo liquidi, beh, allora la pasta sottostante non riesce a trattenere quello che ha sopra e finisce che le lasagne si disfano mentre le trasferite nel piatto.
Torniamo a Niscemi. Il fenomeno che vi abbiamo descritto e che, se avete in mente le lasagne, adesso riuscite anche a visualizzare, ha per il momento causato un fronte di frana stimato intorno ai 4 km di lunghezza, ma la situazione è in continua evoluzione ed è probabile che dal momento in cui stiamo registrando sia già cambiato qualcosa. In alcuni punti si è raggiunta una profondità di 50 metri e si stima che molti dei palazzi che si trovano a una distanza di 50-70 metri dal fronte crolleranno o saranno danneggiati dalla frana nei prossimi giorni.
Fare previsioni ovviamente non è semplice, anche perché molto dipende da come defluirà l'acqua che ha creato quel cuscinetto di cui parlavamo prima, e poi dipenderà anche da quando torneranno a essere stabili gli strati di terreno. Sono stati comunque montati i sensori per seguire questa deformazione e saranno usati anche altri dati, compresi quelli satellitari, per vedere come evolve la situazione. Intanto però ovviamente ci si interroga su cosa potrà succedere dopo anni scemi, considerato che c'erano già state delle frane e che in futuro potranno essercene altre. Il territorio è quello lì. È un dato scientifico ormai chiaro che questa cosa succede, però sta poi alla politica decidere che cosa fare, si spera in modo informato. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, ma prima di salutarvi dobbiamo raccontarvi di una novità pazzesca sulla Torre Eiffel.
Vabbè, me niente anche meno.
No, dai, una bella notizia, era
sì,
ora che succedesse.
Sì, ma non è che proprio già pazzesca, no? Breaking news, fermate le rotative.
Vabbè, però teniamo la suspense, iniziamo dall'inizio. Allora, su ogni lato della Tour Eiffel, se siete stati a Parigi ve ne sarete accorti, appena sotto al primo piano ci sono dei nomi molto grandi, scritti belli grossi, e sono i nomi di 72 scienziati che hanno fatto la storia della Francia. Li aveva proprio voluti inserire Gustave Eiffel, che era l'ingegnere che aveva progettato la torre quando si trattava poi di costruirla e anche un po' di addorbarla e decorarla. Fra loro ci sono per esempio Jérôme Lalande, grande astronomo, Joseph-Louis Lagrange, matematico che ricordiamo è nato a Torino, che lo vogliamo sottolineare, Pierre-Simon Laplace, altro astronomo e matematico importantissimo, e anche Antoine Lavoisier, chimico di non poco conto.
Megnetti, però leggendo poi la lista dei 72 che vi risparmiamo, ma che noi ci siamo letta, sì. Sono tutti maschi.
Tutti maschi, sì, tutti. Dal primo all'ultimo.
Però di donne scienziate che hanno fatto la storia della Francia ce ne sono state, a partire da Marie Curie, prima donna a insegnare alla Sorbona, la prima ad aver vinto un premio Nobel, l'unica ad averne vinti due in due campi diversi della scienza, la fisica e la chimica. E poi, devo continuare, Angélique Ducoudray, che nel 700 inventò un manichino anatomico per formare le ostetriche, per tentare di ridurre la mortalità durante il parto, l'ingegnera informatica Alice Recoq, a cui è dedicato il nome di un nuovo supercomputer, la matematica e fisica Yvonne Choquet-Brouhaha, molto stimata proprio per i suoi studi sulla relatività e sulle onde gravitazionali, e potrei continuare.
Eh sì, la lista potrebbe andare avanti a lungo, e in realtà esiste una lista per integrare quella lista di 72 scienziati con delle scienziate che hanno reso grande la Francia, ovviamente nel campo delle scienze e della ricerca. In un comunicato la sindaca Hidalgo di Parigi ha detto che è tempo di restituire alle donne il loro giusto posto sulla Tour Eiffel, e poi ha detto: in questo modo si potrà anche far sì che le ragazze che osservano il monumento potranno essere ispirate a diventare mediche, matematiche, chimiche, biologhe, insomma a seguire quelle che sono poi le materie che vengono definite STEM.
La lista quindi è stata presentata, adesso devono approvarla e poi si procederà ad applicare questi nomi sulla Tour Eiffel e a riportare un po' di giustizia, mettiamola così, dai, un po' di giustizia.
Voilà, decisamente. Ecco. Se ci volete scrivere potete farlo a civolonascienza@post.it. Vi ricordiamo che ogni puntata di Ci vuole una scienza può essere dedicata attraverso l'app del Post, basta cliccare sul pacchettino regalo e poi decidere a chi inviare la vostra puntata, e che naturalmente potete anche invitare poi le persone ad abbonarsi al Post per fare non solo Ci vuole una scienza, ma tutte le altre cose che fa il nostro giornale, a cominciare ovviamente dal sito con le notizie. Abbiamo veramente detto tutto e ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!